carissimi amici, ben ritrovati per questo nuovo incontro dell'ora di dottrina. E nel nostro percorso di indagine sulla rivelazione abbiamo dedicato, se ricordate, alcuni incontri alle cosiddette due fonti della rivelazione, cioè le sacre scritture e la sacra tradizione. Oggi introduciamo invece una riflessione sul magistero della Chiesa. Come si colloca il magistero della Chiesa rispetto alla rivelazione e rispetto quindi alle due fonti della rivelazione? Beh, chiariamo subito che non deve essere considerato una terza fonte. Il magistero non è fonte di rivelazione, e quindi non è, potremmo dire così, allo stesso livello delle sacre scritture e della divina tradizione. Quale sia la sua collocazione ce lo spiega un testo ben fatto della Costituzione dogmatica dei Verbum al paragrafo numero 10. Ve lo leggo e poi lo commentiamo insieme. L'ufficio poi di interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato al solo magistero vivo della Chiesa, il quale magistero però non è superiore alla parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso. Allora, vedete subito come questo importante passaggio della Dei Verbum collochi il magistero, cioè il magistero della Chiesa non ha un ruolo costitutivo, cioè non, in che senso? Non costituisce la rivelazione, non è una delle fonti o delle modalità trasmissive della rivelazione, ma ha invece un ruolo interpretativo. E in questo senso viene tradizionalmente anche chiamato regula fidei proxima, cioè la regola prossima della fede. Cioè non è la regola della fede o la regola remota della fede. La regola della fede, la regola remota della fede, il fondamento sono chiaramente le sacre scritture e la sacra tradizione. In che senso è regola prossima? Nel senso che il magistero ci dà l'interpretazione autentica di queste fonti. Quindi si inserisce come elemento interpretativo. Andiamo un pochino a vedere più da vicino le conseguenze di questo testo che abbiamo appena letto. Anzitutto, che cosa possiamo ricavare? Che parlando di parola di Dio, avete letto, no? Avete ascoltato parola di Dio scritta o trasmessa, quindi questa è già un'annotazione importante. Quando si parla della parola di Dio non bisogna mai interpretarla come sinonimo della Bibbia. La parola di Dio è la rivelazione, quindi include sempre entrambe le forme, quella scritta e quella trasmessa, le scritture e la tradizione. Questo è importante sempre, sempre, sempre tenerlo presente. Se il magistero dunque si inserisce come elemento interpretativo e non costitutivo, che cosa significa? Significa chiaramente che esso non costituisce una nuova rivelazione, cioè non aggiunge materiale alla rivelazione. E questo significa quanto è di fede, e cioè che la rivelazione è compiuta ed è terminata, si dice classicamente, con la morte degli apostoli. Questa affermazione, che adesso svilupperemo, è estremamente importante. Cioè la rivelazione non, per intenderci, non è in corso. La rivelazione si è conclusa con la morte degli apostoli. E con la morte degli apostoli abbiamo un depositum definito, stabilito, Questo significa che allora, come immediatamente qualcuno obietta, ma allora è lettera morte, è lettera del passato. No, perché un deposito, essendo rivelazione divina, è un depositum sempre vivo, sempre attuale, sempre indagabile e inesauribile nel suo contenuto, ma anche nella sua forza di illuminazione, di vivificazione di chi si accosta alla rivelazione. L'essere chiuso, il fatto che la rivelazione sia chiusa, sia terminata, sia compiuta, non significa che sia una cosa del passato. Questa è come dire, una conseguenza che non è logica e che fa un po' parte della nostra malattia di uomini moderni. Perché, ahimè, questa è una malattia. Ora, questo significa dunque che non è da attendersi nessuna nuova rivelazione e nemmeno un superamento della rivelazione, qualcosa che pur non negando la rivelazione tuttavia la supera. L'unica cosa che può superare, tra virgolette, molto tra virgolette, la rivelazione è la visione beatifica. Cioè, contemplare, il vedere Dio faccia a faccia, che in realtà non è una, ripeto, una nuova rivelazione, ma è il cadere del velo. Sono i nostri occhi che vengono rinnovati. Bene. Allora, non esiste in pratica un Vangelo più perfetto che deve essere ancora rivelato, come molte correnti attuali, ma anche nella storia, insomma, è stato pieno di questo, attendono un Vangelo nuovo, un Vangelo più perfetto, una rivelazione superiore. Non funziona così, questo è contrario alla fede cattolica. E qui capite il legame, quindi, tra l'affermare che il magistero è interpretativo, non costitutivo, e l'affermazione che la rivelazione è compiuta, cioè il magistero non aggiunge, non può aggiungere nulla alla rivelazione, né nessun altro può aggiungere qualche cosa alla rivelazione che è compiuta e conclusa con la morte degli apostoli. Allora, qui subentra una importante differenza tra lo sviluppo del dogma, che viene chiamato anche sviluppo organico, e vedremo perché, e l'idea del cambiamento, della evoluzione nel senso di una certa discontinuità. Sono due concetti molto diversi, anzi opposti, in questa sede, sebbene il termine evoluzione in alcuni autori ortodossi nel senso di cattolici di dottrina ortodossa, ogni tanto subentra anche il termine evoluzione, ma intende lo sviluppo. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che chiaramente nella rivelazione che in sé è compiuta, assistiamo a uno sviluppo da parte nostra, d'accordo? Non da parte della rivelazione, da parte nostra. Il dogma si sviluppa, la dottrina si sviluppa, si precisa, si esplicita, e per usare una immagine classica di San Vincenzo di Leron, si usa l'immagine del corpo. Cioè il corpo, quando cresce, chiaramente cresce, il corpo del bambino è diverso dal corpo dell'adulto, e tuttavia è lo stesso corpo che mantiene le stesse caratteristiche fondamentali e la stessa, come dire, lo stesso ordine, la stessa armonia, lo stesso rapporto tra le parti. Come potremmo descrivere, usando questa immagine dello sviluppo organico, quindi lo sviluppo in questo caso del corpo umano, come potremmo descrivere il cambiamento invece? È come se a un certo punto, come dire, tra il corpo del bambino e il corpo dell'adulto, la testa finisse al posto della pancia, spuntassero le ali e una terza, quarta mano, ipotizzate quello che volete, cioè una deformazione, un cambiamento che non si pone nella linea della crescita, ma si pone appunto nella linea di una, appunto di una, un ribaltamento, un sottosopra, una contraddizione, un'aggiunta che non ci doveva essere, una privazione di qualcosa che invece si deve trovare. Questo è importante distinguere quindi tra lo sviluppo del dogma, che è assolutamente non solo una realtà ammessa, ma è una realtà di fatto, che il dogma si sia sviluppato, che ciò che era implicito sia stato reso esplicito, che le conseguenze di qualcosa si siano via via manifestate, e invece un cambiamento. E come si manifestano? Cioè, come, o meglio, che cosa storicamente può portare lo sviluppo del dogma? Ripeto storicamente, perché dal punto di vista della causa primaria, lo sviluppo del dogma è dato dall'azione dello Spirito Santo nella Chiesa e dall'illuminazione dello Spirito Santo nella Chiesa e nelle coscienze dei fedeli. Ma storicamente, diciamo, abbiamo due fattori principali. Il primo è proprio un approfondimento nella conoscenza e nell'espressione linguistica, nell'esposizione, perché conoscenza e linguaggio umano per loro natura sono limitati rispetto alla realtà di Dio, ed essendo limitati, essendo perfettibili, questo sviluppo, come dire, è intrinseco, quindi si possono trovare formulazioni migliori, termini, eccetera eccetera. Oppure l'altro aspetto che storicamente contribuisce allo sviluppo del dogma è lo sviluppo di determinati e precisi contesti storici, tempi storici, di eresie, errori, nuove ipotesi teologiche, nuove teorie eccetera, che spingono chiaramente ad approfondire, quindi a chiarire, a precisare e a distinguere. Allora, è sempre il testo della Dei Verbum, che al numero 10, che spiega, ve lo leggo, che appunto il magistero della Chiesa, assistito dallo Spirito Santo, adesso cito, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone a credere come rivelato da Dio. Vedete come questo testo insiste sul fatto che il magistero ha una dipendenza dalla parola di Dio, intesa come scrittura e tradizione, cioè anzitutto perché è recettivo, piamente l'ascolta, perché la deve custodire santamente, non la può alterare, non la può disperdere, e la deve esporre fedelmente senza aggiungere o togliere a propria discrezione. Quindi l'ambito del magistero è quello di essere una interpretazione della parola di Dio sottoposta alla rivelazione, e quindi fedele alla rivelazione. Una seconda considerazione che possiamo trarre dal testo di Dei Verbum riguarda il contenuto, che è emerso chiaramente anche in quest'ultimo testo che vi ho letto, cioè il contenuto è soltanto ciò che è stato trasmesso, che nella formulazione, diciamo, tradizionale si definisce come res fidei et morum, cioè il magistero non si occupa, quanto al suo contenuto, quanto al suo oggetto, di tutto, di qualsiasi cosa, ma appunto soltanto di ciò che è stato trasmesso. Ora, l'oggetto di fede di nuovo classicamente si suddivide in un oggetto primario e un oggetto secondario. Allora, l'oggetto primario che cos'è? È ciò che è chiaramente contenuto nel depositum fidei, l'incarnazione, la Santissima Trinità, la divinità dello Spirito Santo, il battesimo, eccetera. L'oggetto secondario, quindi oggetto di fede primario, secondario. L'oggetto secondario, che cosa sono? Sono quei contenuti sempre di fede e morale, sempre di fede e morale, che non sono contenuti direttamente nel depositum fidei, ma sono, si dice, necessariamente connessi. Cosa vuol dire? Vuol dire che non posso preservare, custodire, esporre correttamente il depositum fidei se non affermo, se non sostengo, se non difendo anche questa verità in quanto gli è intrinsecamente, necessariamente connessa. Che, come dire, se attacco uno, finisco poi per una conseguenza e una logica interna per attaccare lo stesso deposito, d'accordo? Bene, allora, permettetemi un'applicazione molto, molto concreta di questo dato. Se è vero, come è vero, che il depositum, l'oggetto del magistero è il depositum fidei, tutto ciò che riguarda la fede e la morale ed è contenuto implicitamente o esplicitamente nella rivelazione, allora significa che tutte le questioni, altre questioni che questo legame con la rivelazione non ce l'hanno, perché si tratta di, come dire, esprimersi su argomenti che sono dibattuti in altri ambiti, per esempio in ambito scientifico, quello non può entrare a essere considerato come oggetto del magistero. Quali sono gli esempi molto reali, molto concreti, nessuna polemica, ma per capirci. Se io posso e devo difendere, per esempio, il principio di un rapporto vero, ordinato, per esempio, dell'uomo con la creazione, per cui la creazione è data all'uomo non perché ne abusi, ma perché ne usi, la contempli anzitutto, la rispetti, la utilizzi, la trasformi, ma all'interno di un ordine. Benissimo. Se questo è un principio, e questo principio rientra nel magistero e si fa vedere se, in che modo, eccetera, è connesso alla rivelazione tramite le scritture, i testi dei padri, la liturgia, eccetera, non possiamo dire che una certa specifica misura che è dibattuta in ambito scientifico, che ne so, le emissioni di CO2, possa essere parte del magistero della Chiesa. Cioè non è competenza del magistero della Chiesa, non è nel suo ambito, definire se, come dire, le emissioni di CO2 sono o non sono, come dire, l'ago della bilancia del problema ambientale, per capirci. Pensiamo ancora alla questione attualissima delle vaccinazioni. Allora, se è un principio morale che è assolutamente di pertinenza del magistero, il fatto che l'uomo debba provvedere prudenzialmente alla sostegno, implementazione della propria salute e di quella altrui, non è assolutamente competenza del magistero definire quali siano esattamente le strategie per raggiungere l'obiettivo della salute personale e della salute pubblica. Qui entra un discorso prudenziale che dipende da tanti fattori, documentazioni, attendibilità di queste documentazioni, esperienza, tanti fattori che ci vengono dati non solo da persone qualificate e competenti, ma che poi vengono anche concretamente valutati dal soggetto stesso. Qui dire che utilizzare quella cosa, quel vaccino, quel farmaco, questo non è di competenza del magistero. Il magistero potrà dirmi se un determinato farmaco è etico o no, pensiamo, non so, alle pillole contraccettive, no? Verificando che cosa fanno, che cosa provocano e, come dire, vedendo, per esempio, che sono abortive, che sono contraccettive, mi dice. Questa è la sua qualifica etica, quindi sì, no, ma non può, appunto, tornando al caso del rapporto vaccinazione, salute personale, salute pubblica, non mi può autoritativamente dire tu devi prendere questo specifico farmaco o farti inoculare questo specifico vaccino. Qui non c'è competenza magisteriale, anche se la fonte da cui viene questo, non so, è un vescovo, il Papa, una dichiarazione, non so di che tipo, cioè nel momento in cui si entra in questo, come dire, in questa applicazione specifica che dipende da tutta una serie di elementi che devono essere valutati in altra sede, questa non è di competenza propriamente del magistero, quindi non rientra nel contenuto specifico del magistero, nell'oggetto del magistero, cioè soltanto ciò che è stato trasmesso. Se è vero che è stato trasmesso che l'uomo non può togliersi la vita, ma la deve custodire, quindi non può danneggiare gravemente la propria salute e quella altrui, quindi tutti gli annessi e connessi del quinto comandamento, eccetera. Non è invece stato trasmesso che quella specifica cosa, quello specifico farmaco, eccetera, sia effettivamente quello più, come dire, indicato per raggiungere questa determinata cosa. Qui chiaramente si entra in un ambito prudenziale. Che ciascuno poi è chiamato ad esercitare sulla base di fatti, di dati, per quanto è possibile, però bisogna stare molto attenti a viviamo in un periodo molto particolare dove in alcuni ambiti si tende ad allargare molto, per esempio in questo, la maglia dell'oggetto del magistero per farci entrare. Come dire, delle indicazni che ahimè hanno altra natura e altre pressioni, e in altri ambiti si tende talmente tanto a restringerlo per cercare di schivare indicazioni del magistero, per esempio l'umane vite, no? O il divieto di ordinazione delle donne, cioè si dice no, questo in fondo non è l'oggetto proprio del magistero, non compete specificamente al magistero, eccetera, oppure, come vedremo nella prossima volta, si fa un errore quanto a che cosa si intende per insegnamento infallibile del magistero della Chiesa. Ma questo appunto lo rimandiamo al prossimo incontro.